You drive the grocery.
I ain't your pool, bro. Si chiama Rio Monti. Si chiama Yamin Noraim. Che vuol dire giorni terribili o temibili? È la radice, Yare, cioè il greco Aleph, che vuol dire temere, e quindi sono giorni in cui si deve temere. Temere che cosa? Ovviamente temere il giudizio divino. Come sapete, il giudizio avviene secondo Chachamim, avviene in due momenti. I due momenti sono Yom Adin, che è Rosh Hashanah, il giorno del giudizio, però per i cosiddetti Benonim, cioè quelli che stanno in mezzo, cioè quelli, le persone medie, persone che non sono né Saddikim, Gemurim, né giusti completi, né malvagi completi, una via di mezzo. Quindi praticamente
noi,
tutti, quasi tutti sono praticamente, a parte eccezioni tutti, il giudizio viene sospeso. Okay? C'è un giudizio sospeso, Rosh Hashanah è il momento in cui si sospende il giudizio e poi si viene giudicati definitivamente Yom Kippur, che è una specie di prova d'appello. E quindi giorni temibili, giorni di timore, giorni di timore del giudizio. L'altra definizione, l'altro modo di chiamare questi giorni è Aseret Yemei Teshuvah, cioè i 10 giorni di Teshuvah, 10 giorni di pentimento, penitenza, ritorno, potete tradurre in vari modi. Perché? Perché l'elemento centrale di questi giorni e l'elemento centrale di Yom Kippurim è la Teshuvah, in particolare per Yom Kippur, l'elemento centrale che viene ripetuto più volte, cosa che non avviene allo Rosh Hashanah, viene ripetuto più volte il Bidui, cioè la confessione dei peccati. Bene. Io oggi voglio provare a parlare di Teshuvah e in particolare però della Teshuvah di Yom Kippur, che è una cosa, ci accorgeremo, che ha degli aspetti particolari. Allora, cominciamo a parlare della Teshuvah. Che cos'è Teshuvah? Cosa vuol dire fare Teshuvah? Rambam, che ha scritto una parte del suo Mishneh Torah, è dedicata alla Teshuvah, sono le Hot Teshuvah, che se volete trovate anche in italiano, è stato tradotto, fu tradotto in italiano un bel po' di anni fa, con Teshuvah, trovate un librettino, non so, pubblicato da Caucci, si possono leggere.
Sembra del PDF.
Con Teshuvah di Rambam, sono fondamentali, ma ci baseremo in realtà su questa lezione su con Teshuvah di Rambam. Sostanzialmente, non vi leggo quello che dice, ma sostanzialmente si dice che cos'è fare Teshuvah. In realtà Teshuvah, diciamo che nella Teshuvah ci sono tre fasi. La prima fase è quella del riconoscimento di aver peccato. Okay. È riconoscere la colpa, la karatachet. Ed è una fase ovviamente fondamentale. Senza il riconoscimento della colpa non c'è Teshuvah, non c'è possibilità di Teshuvah. Se noi non riconosciamo la colpa, noi non possiamo fare Teshuvah. Attenzione, è un affare tutt'altro che semplice. Non è affatto semplice riconoscere di aver peccato, di aver sbagliato. Riconoscere il peccato è sempre difficile. Noi abbiamo difficoltà a riconoscerlo in generale. E anche quando lo riconosciamo abbiamo la tendenza a giustificarlo. Questo è l'altro elemento, cioè noi troviamo sempre un modo di giustificare, vedremo poi un modo di giustificare la colpa, che forse è il più diffuso. La seconda fase della Teshuvah è il sentimento. ho sbagliato, mi dispiace aver sbagliato, ho sbagliato, mi pento di aver sbagliato, ho sbagliato, mi vergogno di aver sbagliato, mi vergogno di aver peccato, eccetera, eccetera, eccetera. Mi vergogno di aver fatto una cosa che non dovevo fare. Questa è la seconda frase, anche questa è una frase fondamentale. La terza frase, ed è quella su cui proveremo a capirci qualcosa, perché si capisce benissimo, proveremo a capire come si applica, se si può applicare. La terza frase è quella, è la, no, ah sì, l'ammenda c'è, attenzione, l'ammenda però in realtà riguarda la tesorata nei rapporti, soprattutto nei rapporti fra uomo e uomo. La parte fondamentale, la parte fondamentale della teshuva è riparare, ho procurato un danno a una persona, basta che io dico mi sono pentito, ho procurato un danno a una persona, devo pagare il danno, devo risarcire il danno, senza questo non c'è teshuva che tenga, io devo comunque risarcire il danno. Nei confronti di Kadosh Baruch Hu non si risarcisce, va bene? Ok, ci saltiamo il risarcimento. La terza frase è quello di prendere l'impegno a non ricadere nella colpa, prendere l'impegno a non rifarlo più. Ora, questa frase è una frase fondamentale. Perché è una frase fondamentale? Rambam, per spiegare perché questa frase è fondamentale, usa un'immagine. Un'immagine che usano molti Sassamim, l'immagine è Tovel Vesheres Beyadom, cioè di una persona che fa la tevilà nel Mikve, si immerge nel Mikve per purificarsi con un verme in mano, che è impuro, va bene? Allora, il Tovel Vesheres Beyadom è l'esempio della contraddizione. Da una parte io mi purifico, dall'altra ho il verme in mano.
Verme?
Sì,
verme.
Come si fa a tenere un verme in mano?
È vero, ha ragione.
Anche questo è vero. Però, vabbè, prendiamo soltanto la metafora. La metafora del tuo verme, cioè è vero, è molto chiara. Io, da una parte, voglio purificarmi, dall'altra invece sono, continuo a essere impuro, profondamente impuro, ho il verme in mano, ok? Questo è il tuo verme scelto. Questa è l'immagine che usa Rambam. Allora, la persona che si purifica, dice ho peccato, ho fatto qualcosa di sbagliato, però sa che domani gli farà esattamente la stessa cosa e tuo verme scelto. Ok, questo è quello che dice Rambam. La mamma dice anche altre cose su cosa significa ripromettersi di non farlo più. La mamma non dice ripromettersi di non farlo più, dice qualcosa di più. Dice cosa significa, cosa significa per esempio fare una teshuvah completa. Quando la mamma parla della teshuvah completa, dice questo, dice quando è che una persona può veramente dire di aver fatto una teshuvah completa. Può veramente dire che ha fatto la sua completa in questo caso, nel caso in cui si ritrovi nella stessa situazione in cui ha commesso la colpa, ha la possibilità, senza nessuna conseguenza, senza che nessuno gli possa fare qualcosa di male, senza nessuna conseguenza, e ha la forza per commettere quella colpa, e non lo fa. Questo è il momento in cui può dire veramente che ha fatto shuva. Finché non si ritrova in quella situazione, lui non può dire in realtà di aver fatto una shuva completa perché non sa cosa succederà. C'è un'altra cosa che dice la mamma di Chot Shuva, è cosa significa che non rifarà più. E la mamma dice questo, deve fare una shuva tale che Yaid alav yodea talumot shelo yashuv leze achet leolam, che testimoni su di lui, colui che conosce le cose nascoste, che non tornerà più a fare questa cosa. Ok? Questo è quello, cioè, si chiama testimonianza Kadosh Baruch Hu. Allora dopo è l'unico che può testimoniare che veramente non lo farà più. Ok.
Ma come facciamo a saperlo?
Eh? Per prevedere i nostri comportamenti.
Io sì, certo.
Ma come facciamo a saperlo?
Non lo sappiamo, noi non lo sappiamo, però questa è la teshuva vera. La teshuva vera è quando noi arriviamo a un tal punto di pentimento, di impegno che prendiamo, fino al punto che Dio stesso dirà che noi lo faremo. Noi non lo sappiamo.
Però non lo sappiamo.
Noi non lo sappiamo, però noi siamo arrivati a questo. Questo è quello a cui dovremmo sì. arrivare.
Poi Dio invece fa tutta un'altra cosa perché non sta mica a sentire cosa facciamo noi.
Sì, Dio sta a sentire cosa facciamo noi.
Anche adesso.
Ok, allora. Adesso è tutta una bellissima cosa che sta facendo qui, ok? Abbiamo le tre fasi, riconosco la colpa, mi pento, prendo un impegno tale, talmente profondo che Dio stesso dirà che non lo farò più. Bene, adesso voglio invece leggervi un Midrash che riguarda un verso della Torah sulla prima persona che ha peccato. La prima persona che ha peccato, come sapete, è Adam Arishon, è il primo uomo. Quando Adam Arishon pecca, Dio gli chiede conto del peccato.
Oh, troppo gentile, grazie.
Ti chiede conto del peccato e Adam risponde in questo modo: Aisha asher natatta imadi inatna li mina etz va ochal. La donna che tu mi hai dato, che hai dato insieme a me, che mi hai dato, lei è lei che mi ha dato dall'albero, mi ha dato il frutto dell'albero e io ho mangiato. Questo è quello che dice l'uomo. Allora, in questa risposta dell'uomo c'è una cosa molto classica che si ripete: la colpa di qualcun altro, okay, la colpa sempre di qualcun altro, e in genere della moglie. Okay. Va bene, ok, quindi questo è emerso da me, ok, è emerso carino, divertente. Qualcun altro mi ha fatto fare la cosa, non sono io, c'è stato qualcun altro. Però era su questo, che divertente non era su questo. Quello che sottolinea il Midrash è un'altra cosa. Citrabà, il Midrash nota una cosa, nota l'uso del verbo. Qual è l'uso del verbo in questa cosa qui? Allora c'è scritto, mi ha dato e io ho mangiato, così ho tradotto. Però in realtà potrò tradurre anche in un altro modo. Allora, il verbo viene usato in questo modo, viene detto va ochal. Ora, va ochal è un futuro cambiato in passato, cosa che c'è nella Torah, c'è spesso nella Torah. Però in questo caso, dice il Midrash, la Torah poteva tranquillamente usare, ci sono dei motivi per cui poteva usare quello che noi normalmente usiamo, non diciamo va ochal, diciamo va ochalti. La donna me l'ha data, beh, achalti, e io ho mangiato, gli avrei detto, beh, achalti. Perché dice, perché Adam Arishon dice, va ochal? Risposta del Midrash è questa. Achalti in ktir kan e la va ochal. Achalti va ochal. Vuol dire questo, io ho mangiato, e mangerò, e continuerò a mangiare. Ok. Questo è quello che direbbe Adam Arishon. Io ho mangiato, continuerò a mangiare. Credo che sia un primo, forse il primo esempio assoluto di lapsus freudiano. Allora, cosa dice l'uomo? Vuol dire ho mangiato, ma dice mangerò. Perché dice mangerò? Perché sa che lo ripeterà. Sa che questa cosa si ripeterà. Sa che non riesce veramente, non riuscirà veramente a prendere un impegno a non farlo più. Ok, questa è la cosa, questo è il problema del backup, che è difficilissimo dire non lo farò, ok? Per quanto ci impegniamo. Allora, questa cosa c'è in questo Midrash straordinario, secondo me, sulla Dama di Shon, ma c'è. Adesso, io non so se in tutte le filosofie conosco, ho un problema, conosco quella sefardita, non so se in quella ashkenazita c'è. C'è un pezzo aggiunto in quella sefardita, fra parentesi, non è una... è una cosa che viene detta tra parentesi, alla fine della tefillah, alla fine di ogni Amidah di Yom Kippur, ce ne sono cinque di Amidot di Yom Kippur, c'è una cosa che c'è tra parentesi nella tefillah che fa il dita, cioè, è fenomenale. La cosa è questa. Il testo dice questo, non sono riuscito a trovare un sito di Yom Kippur, fidatevi della mia memoria. Sarich Haiti Lomar lo echetta od. Avrei dovuto dire, io non peccherò più, l'ulet yagorti me ayetzerara, sheu me'esh ve'ani basar vadam. Se non che io temo lo yetzerara, la tendenza al male, che è di fuoco e io sono di carne e sangue. Perciò ti chiedo di perdonare comunque il mio peccato. E venire a socere la età. E che sia la tua volontà che io non pecchi. È eccezionale. Questo non è straordinario. È assolutamente straordinario. Io l'impegno non riesco a prenderlo. Vorrei tanto prenderlo, ma tanto lo so, mi conosco, sono debole, non ce la faccio, non riesco a prendere l'impegno. Tu perdonami comunque, questa è la prima cosa, perdonami comunque. E poi fai una cosa, fai in modo che io non pecchi più. Fai tu, fai in modo che io non pecchi più. Allora, questa è la giunta, non so, non c'è, perché italiana non c'è, credo, e quella c'è la vita, no, forse no, e se fai niente sono più. Allora, ecco, è fenomenale, però a parte se è fenomenale, la domanda è, ma ci stiamo prendendo in giro, che significa una cosa del genere, fai tu, fammi non peccare, ma di cosa stiamo parlando, che senso ha una cosa del genere? Che senso ha pensando a quello che dice Rambam, che la devi, attenzione, Rambam dice una teshuva senza impegno per il futuro, una teshuva in cui non si prende l'impegno di non farlo più, e toverde, scegli, sbagliato. Allora, che succede qui? Com'è che noi lo diciamo? Nella tefila, a me non saprei dire. Allora, lo dicono. E tra parentesi, non neanche delle cose a cui dico che alcuni non dico. Ma non importa, il fatto solo che ci sia è significativa. Attenzione, non solo questo. Andate a vedere la tefila di Yom Kippur e cercatemi l'impegno per il futuro. L'impegno per il futuro, andate a vedere, è un libro enorme, Yom Kippur, ma cosa è Yom Kippur? Che c'è scritto? Yehi Ratzon, che sia la tua volontà che io non pecchi più. Non c'è scritto che io non peccherò più. C'è scritto? Speriamo. Spero di non peccare più. Cioè, è chiaro, vorrei tanto non peccare. Lasciamo perdere le battute. Vorrei tanto, ma non riesco. C'è da fare. Allora, la domanda è, ma che fine ha fatto la Teshuvah come la Teshuvah della mamma? Doveva essere, io mi prendo l'impegno solenne, giuro su ogni cosa, su quanto di più caro, che non peccherò più. C'è scritto? Non Non c'è scritto la gloria eterna, non c'è scritto che io mi prendo e mi prendo solamente, non c'è scritto. Manca la parte fondamentale della teshuva, questo è il problema, manca la parte fondamentale della teshuva, quello che Rabban dice, senza quella dovrebbe essere spesa. Che è successo? Allora, in realtà questa contraddizione è una contraddizione che troviamo nel Makasori Yom Kippur, che troviamo in questo Midrash su Adam Arishon, ma lo troviamo anche in Rambam. Rambam dice qual è il vidui che noi dobbiamo fare, qual è la confessione dei peccati che dobbiamo fare. Da vidui shenagu bo Israel, aval anachmu chatanu, ve u ikara vidui. Il vidui che hanno usato Israele, che Israele hanno preso come minag, è dire, noi abbiamo peccato. Vese i cara vidui. Questo è l'elemento fondamentale del vidui. Vidui è dire, abbiamo peccato. Ammissione della colpa. Questo è il vidui. Il vidui è l'ammissione della colpa. Improvvisamente sparisce il bene per il futuro. Questo è quello che c'è in Rambam. Attenzione, sembra esserci una contraddizione in Rambam, perché Rambam prima dice una cosa e poi invece sembra dirne un'altra. Bene, l'interpretazione che danno vari commentatori è questa, che c'è una differenza fra la Teshuvah normale e la Teshuvah di Yom Kippur. Yom Kippur, in realtà, è una teshuva particolare. Perché è una teshuva particolare? Allora, c'è una discussione nel Talmud, il Massacre Chavuot, ricordate il Massacre Chavuot, c'è se Yom Kippur, Yom Kippur è Yom Kappara, Kappara vuol dire espiazione della colpa, vuol dire perdono, ok? Yom Simchah Mechilah Kappara, va bene? Allora, c'è una discussione, se Yom Kippur è Mechaper comunque, o Mechaper in Teshuvah. Se Yom Kippur espia la colpa comunque, o se Yom Kippur, per espiare la colpa, ha bisogno della Teshuvah. Cioè, se c'è bisogno di fare Teshuvah perché Yom Kippur espia la colpa, perché viene anche espiata la colpa Yom Kippur, o non ce n'è bisogno. Attenzione, l'alaha che riporta Rambam poi nel Chot Teshuvah è che bisogna fare Teshuvah. Ok, questa è l'alaha secondo Rambam nel Chot Teshuvah. Soltanto per dire una cosa, per darvi un'idea, chi sostiene l'altra idea, secondo cui Itsumo Shel Yom Mechaper, cioè l'essenza del giorno espia, che sia l'essenza stessa del giorno espiare, indipendentemente dal fatto che si faccia Teshuvah, lo dice Rabbi Udana, sì, tanto per dare un'idea di chi sostiene la tesi del genere. Non è questa l'alaha, l'alaha secondo Rambam è portato da Rambam, ma quello che possiede l'alaha è che Yom Kippur mechaper con Teshuvah, però evidentemente c'è l'idea che Yom Kippur ha un status speciale, ok? E su questo in realtà non c'è discussione. Che Yom Kippur abbia uno status speciale, su questo non c'è discussione. Midrash dice che senza Yom Kippur il mondo non esisterebbe. Non potrebbe continuare ad esistere. Senza Yom Kippur non potrebbe continuare ad esistere il mondo. Qual è lo status speciale? E che senso ha, riprendiamo alla domanda, che senso ha una teshuvah in cui non c'è l'impegno per il futuro? Questa è la domanda. La domanda è che senso ha dire semplicemente abbiamo peccato. Sia ben chiaro, ovviamente abbiamo peccato non vuol dire che diciamo abbiamo peccato come lo diciamo normalmente, vuol dire che veramente mi rendo conto di aver peccato, lo dico sinceramente con tutto me stesso, ho peccato. Questo è ovvio, non è un semplicemente parola al mondo, non ha nessun senso comunque. Però dico abbiamo peccato. Che senso ha una cosa del genere? Che senso ha, ripeto, il conoscimento della colpa, perché questo è abbiamo peccato, senza teshuvah, senza senza impegno per il futuro. Per spiegarlo, riporto una cosa che dice uno dei grandi dell'ebraismo italiano, che è Rabbi Ovadia Sforno. Rabbi Ovadia Sforno commenta un verso molto problematico della Torah. Verso che troviamo per scelto, il verso che dice che Dio fa ricadere le colpe dei padri sui figli. Poked avor navot albanim ve alben erbaim. Fa ricadere le colpe dei padri sui figli e sui figli dei figli. Questo verso è ovviamente enormemente problematico. Che significa? Che un padre pecca e i figli subiscono le conseguenze, i figli vengono puniti. È ingiusto. L'idea è quella della, ripetuta un sacco di volte, quella della responsabilità personale. Ognuno è responsabile per se stesso. Non, i figli non hanno colpa se un padre ha peccato, ovviamente, e quindi non ha senso che i figli vengano puniti. Non solo, ma c'è un verso della Torah che dice il contrario, che dice che ognuno paga per le sue colpe. Okay? Questo è un passo del Talmud molto famoso, in cui si dice, no, vai a vederti l'altro verso, com'è possibile che la Torah dica che un figlio paga per le colpe dei padri? Risposta, ma no, vai a vederti l'altro verso che dice, ognuno viene punito per le sue colpe. Benissimo, risolto il problema. Non è stato problema neanche per niente, ma perché lo dice allora? Cioè, se veramente è così semplice, perché non dire ognuno paga per le sue cose? Che senso ha dire perché dopo una volta bene? Che significa dire allora? Se non è così, perché crea equivoco? Se veramente non vuol dire quello, non lo dica, non crea equivoco, perché crea l'equivoco? La Bibbia di Asforno, no, una risposta molto originale. La risposta è, qui non c'è scritto. Andate a vedere il testo, non c'è scritto che Dio punisce i figli per le colpe dei padri, c'è scritto che le colpe dei padri ricadono sui figli, che non è una punizione, non è Dio che interviene e punisce, è un dato di fatto, è quello che normalmente succede che normalmente se una persona sbaglia, fa una cosa sbagliata, i suoi figli fanno più o meno la stessa cosa. Succede questo è quello che succede normalmente. Non è che Dio lo fa ricadere, ma semplicemente, quello che avviene normalmente è che gli sbagli si trasmettono di generazione in generazione, non solo di generazione in generazione, nella generazione successiva peggiorano. Okay. Allora, questo è un grandissimo problema, dice Sforno, è un grandissimo problema. Perché è un grandissimo problema? E qui possiamo associare a quello che dice Sforno, un passo famoso del Talmud. Passo famoso del Talmud che dice questo, Avar Adam Avera Veshanaba Naaset Lo Kehetel, che vuol dire, se una persona ha commesso una trasgressione e l'ha ripetuta, diventa per lui come una cosa permessa. Che dice col passo del Talmud? Il passo del Talmud dice, io ho fatto una cosa sbagliata, mi rendo conto che ho fatto una cosa sbagliata, magari mi sento in colpa per quello che ho fatto. Però sono debole, la rifaccio ancora. Cosa succede alla terza, alla quarta, alla quinta, alla sesta volta che l'ho fatta? Che il senso di colpa sparisce e diventa permesso. E diventa non, attenzione, non solo normale, ma permessa. E la risposta che ti dà una persona mi dice, guarda, questa cosa non si può fare. Ma l'abbiamo sempre fatto. Okay. Abbiamo sempre fatto così, è un'ottima risposta. Se si è sempre fatto così vuol dire che si può fare. Se si è sempre fatto così vuol dire che si può fare. Questo è il problema. Il problema è la ripetizione. E quando si ripete la cosa, attenzione, non solo diventa permessa, ma si radica. Diventa non solo permessa, ma diventa radicata. Il problema grosso, dice Sforno, quello del poché la buona volta al banim, è la... è la, lo sbaglio che si trasmette di generazione in generazione e nelle generazioni successive, mentre il primo che ha cominciato lo sbaglio sapeva benissimo che era sbagliato, gli altri non lo sanno neanche. Gli altri lo fanno perché così è, così si fa. E questo è pericolosissimo. Perché? Perché lì non c'è una possibilità in realtà di tornare indietro, è difficilissimo tornare indietro, perché devo rimettere in discussione tutto per riuscire a tornare indietro. Sforno concludo però, al popolo ebraico questo non succede. Perché? Perché c'è Yom Kippur.
Perché?
Perché c'è Yom Kippur. Perché c'è Yom Kippur. Yom Kippur impedisce questo, non impedisce il peccato, sia chiaro, impedisce che il peccato si radichi, impedisce questa specie di colazione a ripetere, impedisce questo. Yom Kippur, nel Yom Kippur noi ammettiamo di aver sbagliato. Poco? Non abbiamo l'impegno per il futuro? È tanto, è comunque qualcosa di importante, perché? Perché facciamo ritornare l'orologio indietro al primo che ha peccato. Non siamo più quelli che arrivano alla decima generazione che il peccato gli è stato trasmesso, ma siamo quelli che ricominciano da capo e dicono abbiamo peccato, magari lo rifaremo. Ma lo rifaremo consapevoli di quello che stiamo facendo. Ed è un cambiamento notevole, ed è un cambiamento importante, è un cambiamento che non ci mette in una situazione completamente diversa. Yom Kippur è il giorno che interrompe questa catena, è un giorno speciale, è un giorno che interrompe questa catena. Perché Yom Kippur la interrompe? E qui c'è un secondo, altri due elementi che vorrei aggiungere. Allora, gli altri due elementi che vorrei aggiungere sono questi. Allora, Yom Kippur la interrompe perché è un giorno dedicato a questo, e non è poco il giorno dedicato. Noi dedichiamo un giorno intero al ripensare, è un giorno speciale, per tutti è un giorno speciale, più o meno, ripeto. Ma non solo questo, Yom Kippur non è soltanto un giorno di Sedicà. Un ragazzo oggi a scuola mi ha chiesto, un ragazzo tra l'altro non particolarmente bravo, uno di quelli piuttosto scarsi, e mi fa, senta, no, forse sono io semplicemente che sono ignorante, vorrei soltanto chiedere questo, ma chi può, bisogna essere tristi o contenti? E fatto, guarda che è una domanda importante, hai fatto una domanda importante, bella domanda, bisogna essere tristi o contenti? Qual è la soluzione? Ok, è già nel tuo confesso i peccati, dovrei spargermi il capo di genere, dovrei essere... Invece, ci restiamo bene, facciamo digiuno, però siamo contenti, siamo felici. Che succede in questa faccenda? In realtà, Yom Kippur non è soltanto il giorno della confessione dei peccati, è il giorno anche del perdono, ok, ma è anche un'altra cosa. È una delle cose forse meno conosciute, Yom Kippur, tanto ripeto, non iranno al tempo, però, insomma. Yom Kippur è il giorno del Matan Torah. È il giorno in cui viene data per la seconda volta la Torah. La Torah viene data, come sapete, a Shavuot, se si vanno, dopodiché, 40 giorni dopo, abbiamo il vitello d'oro. Abbiamo il vitello d'oro e abbiamo Mosè che torna, ritrova quelli che hanno fatto il vitello d'oro e rompe le tavole. Conosce tutti la storia. Dopodiché Mosè risale per chiedere di perdonare il popolo ebraico. Per 40 giorni Mosè chiederà il perdono del popolo ebraico e per questo motivo i sefarditi fanno 40 giorni di Selichot. Per ricordare i 40 giorni in cui Mosè ha chiesto il perdono per il popolo ebraico. Al 40° giorno Dio fa due cose. Dice a Mosè, Salachti kidvarecha, io ho perdonato secondo le tue parole, e l'Italia è il secondo cervello della legge. Quindi abbiamo due elementi, da una parte il perdono e dall'altra le tavole, dall'altra di nuovo il Mattantola. Yom Kippur è giorno di Mattantola. E questo cambia fisionomia al giorno. Il giorno non è più soltanto un giorno di giudizio, non è soltanto questo, il giorno è il giorno in cui il popolo ebraico riceve la Torah. Che senso ha ricevere la Torah? Perché è così importante che il giorno del perdono, della confessione dei peccati, eccetera, eccetera, sia anche il giorno del Matan Torah? C'è un dei Pesukim che noi ripetiamo spesso, molte volte in Yom Kippur, che diciamo anche durante i giorni dell'anno in realtà. I Pesukim sono i Pesukim che Dio dice nella parasha di Kitissa a Moshe, che riguardano le cosiddette Shlosh Esrei Midot, cioè i 13 attributi di misericordia divina. Questi pesukim cominciano, la parte fondamentale del Shastra comincia in questo modo, con ripetendo due volte il nome di Dio. Hashem, Hashem, ok, Yud Kei Vav Kei, ok? Hashem, Hashem. El, Rahum, Bechanun, El, Chapai, Lochesed, Vehemet, eccetera, Dio bipietoso, misericordioso, lento nell'ira, che si pente del male, eccetera, eccetera. Questo sono i pesukim che noi ripetiamo. La domanda è, la domanda che si pone a Hamil è perché ripetere due volte il nome di Dio? Hashem, Rahum, Bechanun, perché dire per due volte Hashem, Hashem. E la risposta che dà il Midrash è, il primo Hashem è prima che l'uomo pecchi, il secondo Hashem è dopo che l'uomo pecchi. Ok? Questi sono i due nomi di Dio. I due nomi di Dio riguardano la situazione del prima del peccato e del dopo del peccato. E questa è la differenza tra le prime tavole e le seconde tavole. Le prime tavole sono le tavole del prima del peccato, le seconde tavole sono le tavole del dopo il peccato. Qual è la caratteristica? È che un rapporto con Dio viene mantenuto in tutti e due i casi. C'è un rapporto con Dio prima del peccato e c'è un rapporto con Dio dopo il peccato. Quel rapporto, il rapporto delle seconde tavole è il rapporto con Dio dopo il peccato. Dopo il vitello d'oro, non dopo un peccato qualsiasi. Dopo il vitello d'oro, però quello che viene detto è che quel rapporto viene mantenuto. Questo è il dare le seconde tavole. Ti ho perdonato, ma ti ho perdonato in realtà non basta. Dire ti ho perdonato non basta, perché io posso anche perdonare una persona. Stamattina una persona mi ha fatto una domanda, e devo dire che mi è stato difficile dare una risposta. La domanda è questa: c'è una persona che mi ha offeso. Che può io? Ho deciso di perdonare l'offesa. Però, sinceramente, non riesco a passarci sopra. È una cosa che mi ha colpito. Detto, deve fare uno sforzo per passarci sopra, perché se non perdono non vale. Se io non perdono chiedendoci, perdono non vale. No, io sono disposto a perdonare, sono assolutamente, perdono, ci credo, io lo perdono veramente. Però non potremo essere amici come prima.
Ovvio.
Non potremo essere come prima. Non potremo avere più lo stesso rapporto di prima. È cambiato qualcosa. Non è più possibile avere lo stesso rapporto. Io non riesco ad avere più lo stesso rapporto con questa persona. Assolutamente normale. Che cosa dice invece Hashem, Hashem? Che il rapporto rimane.
È lo stesso.
Che il rapporto rimane. Questa è la cosa eccezionale di quel passo della Torah, che ti dice che c'è un rapporto con Dio prima, un rapporto con Dio dopo, certo che è diverso, ma c'è il rapporto continua, questo è quello che ti viene detto. E questo è il problema del peccato. Ok, il peccato non è soltanto, ok, ho fatto teshuva, Dio perdona, che peccato, benissimo, finito tutto. No, è finito tutto per niente. Perché? Perché qualcosa si è guastato. C'è stato un allontanamento. Il peccato ha significato questo, ha significato un allontanamento. A questo punto c'è un altro processo che avviene a Kippur. C'è un'altra frase che noi ripetiamo a Kippur. L'altra frase che noi ripetiamo a Kippur è questa, è una frase che troviamo nella parasha che leggiamo, Shabbat, ed è una frase che ripetiamo più volte durante la tefila di Yom Kippur. La frase è questa, Ki b'yom zeh yechaper alechem letaer etchem mikol hatotechem lifnei Hashem titar. Poiché in questo giorno espierà per voi, per purificarvi da tutti i vostri peccati, davanti a Hashem, davanti a Hashem, davanti a Dio, vi purificherete, sarete purificati. Attenzione, in questo passaggio ci sono due elementi. Il primo elemento è quello della kappara, yechaper alechem, espierà per voi. Che cos'è la kappara? La kappara vuol dire, ok, cancelliamo. Cancelliamo, avete peccato, cancelliamo la colpa, cancelliamo il peccato. Però non basta. La caparà non basta. In quel verso non c'è solo la caparà. Le ka'er etchem, per purificarvi. La caparà è una prima fase, la seconda fase è la purificazione. E cos'è la purificazione? La purificazione è il riavvicinamento a Dio. La purificazione non è, allora, a questo punto benissimo, va bene, ti ho perdonato, è quello che mi ha detto quel signore stamattina, ti ho perdonato, va bene, ma io sto qui e tu stai lì. Questo ti ho perdonato, attenzione, posso benissimo perdonarti, però ognuno per la sua strada. No, non è ognuno per la sua strada, a questo punto comincia un secondo processo, il processo è quello di Tara, e il processo di Tara è il processo di riavvicinamento. È il processo di ravvicinamento e questo è quello che avviene dopo il vitello d'oro. Da una parte il perdono, Salahti di Baref, dall'altra il secondo Matan Torah, che è il processo di Tara, è il processo di ravvicinamento. Questo processo è ciò che avviene a Yom Kippur. Perché posso giocare sul fatto che non prendo l'impegno per il futuro, perché in realtà per Yom Kippur è un giorno speciale, è un giorno in cui c'è un riavvicinamento fra uomo e Dio, è un giorno in cui l'uomo può ritornare al rapporto con Dio. Perché? Perché quel rapporto c'è, perché l'idea è che quel rapporto esiste, continua a esistere all'interno dell'essere umano, continua a esistere all'interno del popolo ebraico. Il rapporto continua a esistere, Yom Kippur è il giorno in cui si recupera quel rapporto. La Rizal, Vista Gluria, diceva che Yom Kippur è il giorno in cui si ripara la primiut, si ripara l'interiorità. Non riguarda tanto l'esteriorità quanto l'interiorità del rapporto con Dio. Questo è Yom Kippur è questo. E questo significa che in realtà io metto in atto un processo che può portarmi a non ripetere. Il processo che può portarmi a non ripetere non è soltanto l'impegno che mi prendo, ma il fatto che io cambi, il rapporto, che io cambi dentro, che io riesca a cambiare dentro. E questo è quello che si viene chiesto. Anche poi c'è una cosa carina a proposito di Shua, che è un Midrash che racconta di un incontro fra Adam Arishon e Cain. Perché Adam Arishon chiede a Cain, ma cosa hai fatto tu? Ha ammazzato un uomo. Che cosa hai fatto? Ah, io ho fatto Teshuva. E Cain e Adam dice, questa è la forza della Teshuva, è una forza di questo tipo per cui tutto può essere riparato in qualche modo. E a quel punto Adam dice un mismol, che mismol si chiama Shabbat. Ok. che è stranissimo che la gente mi smosce il giorno Shabbat, perché improvvisamente Adam dice mi smosce il giorno Shabbat, il canto dello Shabbat. Che cos'è in realtà quel miliare? Sì, sì, c'è la cosa della Teshuvah. La Teshuvah non è semplicemente pentirsi di ciò che si è fatto. La Teshuvah è lo Shabbat. Che cos'è lo Shabbat? Lo Shabbat è trovare il rapporto con Dio. Lo Shabbat è ritornare alla creazione del mondo, è ritornare al rapporto originario con Dio. Questa è la Teshuvah. La Teshuvah è ritorno, non è pentimento semplicemente, ma è ritorno. E la Teshuvah significa recuperare quel rapporto, tentare di recuperare quel rapporto. Questo è Yom Kippur, questo è il motivo per cui Yom Kippur è un giorno unico.
Se poi cade di Shabbat.
Se poi cade di Shabbat, ancora di più. Per questo Yom Kippur è un giorno unico. E per questo Yom Kippur in realtà è un giorno di Teshuvah, ma è un giorno di Teshuvah particolare. Non è la Teshuvah come la Bava descrive per tutti i giorni dell'anno. In tutti i giorni dell'anno la Teshuvah non ha senso se non c'è l'impegno per il futuro. A Yom Kippur può aver senso se anche non c'è l'impegno per il futuro. Perché? Perché in realtà si ritorna a quello che dice Rabbi Yodanasi, il sumoshe yom mechaper, l'essenza del giorno, l'essenza del giorno ha una forza particolare, perché quel giorno è un giorno in cui ritorniamo in qualche modo alle radici. Abbiamo un fissino altro da dire, finirei qua.